tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Rival Sons con Horses Breath. E tanto poi, tra l'altro, riallacciandomi alla cosa di cui stavamo parlando prima, c'è anche la notizia, Maurizio, che non c'è pace per Enrico Berlinguer. La sua tomba è stata vandalizzata per la terza volta in due mesi. L'azione, i figli, Bianca, Maria, Marco e Laura Berlinguer, scrivono su questo: l'azione vigliacca, perché non si può dire altro che non, che sia un'azione vigliacca, di alcuni mascalzoni rivela che non si tratta dell'atto di uno squilibrato, bensì di un gesto dal contenuto chiaramente politico. Chiaro. L'ultimo oltraggio risale allo scorso 13 maggio, poi arriva la solidarietà da tutto l'arco politico, però cioè, che è giusto che ci sia la solidarietà, però insomma, bisogna
dipinge
anche
un momento chiaro,
bisogna anche capire poi alcune cose portano poi anche ad altre cose, evidentemente, no? Con tutto che le responsabilità chiaramente sono di chi, in primis di chi, di chi commette i reati, sì. Non,
però
non
è
degli
un
altri.
Clima,
però,
diciamo che si respira questo tipo di clima.
Ok, allora, cioè, ok, fino a un certo punto, insomma, però vabbè. Adesso invece ci occupiamo, però ripeto, questo libro che vi presentiamo oggi, che ripeto è un preziosissimo manuale che, secondo me, se non fosse, ho già detto prima, non fossero degli eventi tragici, sarebbe possibile leggerlo quasi come un romanzo, perché ci sono dei personaggi da romanzo, effettivamente, ma è tutto vero ed è tutto raccontato dall'interno. Da Augusto De Luca, che è stato viceprefetto, nonché capo di gabinetto presso l'alto ufficio presso l'ufficio dell'Alto Commissariato per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa, e come abbiamo spiegato è stato l'istituto più importante per la lotta alla mafia negli anni sostanzialmente 80, dall'82 al 92, che ha potuto raccontare quindi dall'interno, avendola vissuta sulla sua pelle, quello che è accaduto, non solo avendola vissuta ma anche avendo un archivio nutritissimo di giornali che ha conservato e dai quali ha preso e ha composto queste cronache di questo paese, ragazzi, perché qui parliamo della storia della mafia, dell'antimafia, di chi la combatteva, e della storia anche che è chiaramente legata fortemente alla politica e del nostro paese, in un momento chiave della nostra storia, cioè a cavallo fra gli anni 80 e 90, il crollo del comunismo, le stragi della mafia e, insomma, le cose di cui tanto si è parlato. Il libro si chiama Corvi, Talpe, Cimici e Veleni, cronache dell'antimafia. In questo volume ci si occupa proprio del triennio, diciamo così, che va dall'88 al 91. L'editore, che meritoriamente e con grande merito, sottolineiamolo, ha deciso di pubblicare quest'opera così importante, è Terre Sommerse, editore di Roma, casa editrice di Roma, editore Fabio Furnari, che salutiamo, è un amico della radio, che è tra l'altro siciliano. Augusto De Luca, che è venuto a mancare 2 anni fa, c'è con noi. Francesco De Luca, che noi già conosciamo, Francesco sinologo, esperto di Cina ma anche di Polonia, tra l'altro traduttore diciamolo, anche fondatore della casa editrice Delufa Press, che inizierà a breve la sua attività con dei volumi molto molto interessanti, ma di questo parleremo poi in un'altra sede. Qui viene a portarci, a consegnarci questo testo scritto da suo papà, di importanza fondamentale. Quindi buongiorno Francesco, ciao, come stai?
Buongiorno, sto benissimo.
Allora, raccontaci com'è nata la decisione di lavorare a questo libro, a questi libri, perché poi racconteremo che è un'opera molto più ampia, però a questi libri di tuo padre, come il desiderio anche poi di vederli pubblicati purtroppo dopo la sua morte?
È semplicissimo in realtà, perché mio padre ha cercato per 25 anni di pubblicare questi libri, ricevendo solamente dinieghi da parte di tutte le case editrici italiane, dalle più grandi alle più piccole, senza fare nomi, e in punto di morte mi chiese semplicemente: quando usciranno i miei libri? Non ti preoccupare, me ne occuperò io, usciranno il prima possibile. E quindi sono abbastanza emozionato oggi.
Certo. Hai mantenuto la promessa, hai mantenuto la promessa. Molto importante. Non voglio fare adesso, non voglio aprire una polemica su questo fronte, perché tra l'altro dobbiamo occuparci del libro e del libro racconta un sacco di cose. Però ti sarà dato una spiegazione su questi rifiuti, ti ha dato una spiegazione di tipo culturale, cioè la gente è completamente disinteressata e quindi pubblica, diciamo così, la gente, parliamo degli editori, oppure c'è una motivazione culturale o politica, cioè nel senso magari qualcuno ha voluto come dire, evitare di pubblicare certe cose per evitare di scomodare certi personaggi, o tutte e due le cose, non lo so.
Che bella domanda. Grazie per questa domanda.
Cioè, poi è facile, facile, diciamo. No? Vabbè, una parentesi.
Ma
poi...
sai che con me sfondi una porta.
No? Lo so.
Quindi in realtà credo che il problema sia molto profondo e molto grave, e si riallaccia a quello che voi stavate dicendo poco fa quando parlavate di totalitarismi, di mancanza di cultura, di banalità del male, di inazione, di silenzi, di ignoranza, di egoismo, di malafede e di quant'altro. Quindi purtroppo credo che ci sia un po' di tutto questo all'interno di tutti questi incapacità di comprensione di cosa bisognerebbe fare per evitare che il nostro paese peggiori ulteriormente.
Certo.
Ci sono tanti personaggi, non solo mio padre, che si sono sacrificati una vita intera per il bene comune. Comunque erano persone che facevano semplicemente però il loro lavoro, non erano supereroi, ma non scendendo a compromessi morali di alcun tipo. E quindi ce ne sono tanti in Italia che lavorano così, ma ce ne sono altrettanti o forse di più che invece chiudono tutti gli occhi e le orecchie, insomma.
Senti, invece sul piano personale, io leggendo il libro di tuo padre, vabbè, noi ci conosciamo da tanti anni, però per me, immagino quanto lo sia stato per te, per me è stato un viaggio indietro nel tempo, no? A quegli anni, in qualche modo insomma emotivamente forte, rivivere quelle stagioni e anche poi le esperienze personali di ciascuno di voi, tu come l'hai vissuta? Cos'era per te l'antimafia vista attraverso gli occhi di tuo padre? C'è qualcosa nel libro in particolare che ti ha colpito particolarmente? Qual era il tuo rapporto, ecco, diciamo, un po' col lavoro di tuo padre?
Ma il rapporto era di un bambino che semplicemente vedeva il proprio padre completamente assente per motivi di lavoro, cioè lui usciva la mattina, tornava la notte e spesso doveva riuscire per emergenze. Mi ricordo in particolare quando venne ucciso Borsellino, eravamo insieme in spiaggia, insieme in spiaggia, e lui ricevette una telefonata su questo enorme cellulare che erano dei mattoni giganteschi, specialmente per le mani di un bambino o comunque un ragazzino, perché io sono dal 79, e quindi mi ricordo che quando richiuse il telefono guardò il vuoto davanti a sé e disse: è finita. E scappò a Roma, perché eravamo, credo, in Puglia, quei giorni, in famiglia. Che rapporto, ogni tanto mi capitava anche di andare lì alla sede dell'antimafia, che era a Prati, e c'era questa bellissima palazzina, e ricordo che bighellonando per i corridoi dell'antimafia, ovviamente non mi rendevo conto bene di che cosa stessero facendo gli adulti, ricordo Sica, in particolare perché era un personaggio, era veramente un personaggio, una persona estremamente di stile, aveva un po' come Tirocchi con la barba, aveva una bella barba folta e
sempre elegante,
era molto elegante, ecco. Ed era molto elegante, silenzioso, e fumava molto e aveva una cosa, possiamo dirlo, per sdrammatizzare anche un poco, era un appassionato di collezione di elefantini.
Ah, ok.
Quindi lui aveva. Quindi uno si immagina l'alto commissario come un personaggio, come era effettivamente una persona, almeno secondo i racconti e le parole e le memorie, insomma, di quello che diceva mio padre. Però aveva anche, no, un lato così umano e bambinesco, divertente.
Del resto questo... gli elefanti hanno una memoria, no? Ferrea.
Sì, forse.
Era quello che l'attirava.
Ma poi ricordo anche questa cosa che, non lo so, mi ha colpito in maniera, se vuoi, anche poetica, che io giocavo con le macchinine sulla sua scrivania, macchinine che poi sono esplose. Rispetto profondo, rispetto, e che come bambino mi ha, insomma, allontanato mio padre dalla presenza di,
certo,
che tutti desiderano.
Questa è un po' la contraddizione, no? Sì. Quando sei il figlio, sì, di una persona che svolge un ruolo così importante, che da una parte dici no, faccio del bene, fa del bene al nostro paese, dall'altra però poi manca magari a me come bambino la sua presenza. Allora, tra l'altro c'è un tema che secondo me è interessante, che ci scriveva, c'erano un paio di domande che già sono arrivate che voglio leggere. Effettivamente siamo portati a pensare agli uomini dell'antimafia come delle persone sempre, costantemente, come dire, seriose, integerime, invece erano degli uomini, degli esseri umani, no? che insomma amavano scherzare, ridere, anche un po' con dei tratti anche un po' bambineschi a volte, no? Cioè, nel senso che anche un po' per contrastare, no, la serietà del lavoro.
Proprio per una questione di equilibrio, comunque la materia era a tratti macabra, perché sì, purtroppo non ci andavano leggeri.
No, certo.
E quindi dovevano compensare.
Senti, qualcuno, abbiamo parlato prima della soppressione dell'Alto Commissariato Antimafia a fine 92. Ricordi, qualcuno ce lo chiede, come ha vissuto tuo padre questa scelta di, diciamo, di chiudere quell'esperienza dell'antimafia, che poi diventò DIA sostanzialmente, anche se non c'è una da quello che ho capito non c'è una totale sovrapposizione dei ruoli della DIA e dell'antimafia, però insomma la chiusura di quella stagione lì.
Grazie anche per questa seconda domanda.
Devo dire
l'argomento
semplice.
Non possono essere altrimenti. E, sì. Pianse. Mi ricordo che disse che pianse chiudendo la porta proprio dell'antimafia.
Fu l'ultimo a uscire da quel palazzo.
Sì. E quindi penso che voglia dire tutto. Lui era convinto, perché poi ovviamente parliamo delle opinioni e delle esperienze di insomma, gli scritti di mio padre, e la sua opinione era che sia stato un grande errore chiuderlo.
Certo.
Infatti poi dopo vorrei leggere un breve estratto della sua prefazione in cui, certo, risponde anche lui a questa tua domanda.
Ti chiede Roberto se hai mai avuto paura, se hai mai sentito addosso questa brutta sensazione.
Sì. Da bambino fa strano, anche perché percepisci cose che non ti sai spiegare, e ricordo quando lui prendeva l'ascensore per andare in Sicilia, e magari nell'88, 89, 80, 90, 90, tutti quegli anni d'altronde, certo, no? E mia madre era preoccupatissima, e noi da bambini non capivamo nulla, però sentivamo la paura, e insomma. Poi nel caso di mio padre è andato bene, perché è sempre tornato. Alcuni non sono tornati.
Sì. Allora, mettiamo Michael Jackson, che hai scelto tu.
Sì.
Con Beat It, c'è un motivo particolare per cui l'hai scelta.
E lo dedico a mia sorella.
A tua sorella, l'ascoltiamo e poi torniamo con Francesco De Luca, che ci racconta il libro di suo papà, Augusto De Luca, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni. We'll be right back. Michael Jackson con Beat It. Allora, io vorrei interpellare a questo punto anche, visto che tra l'altro ricordiamolo che ha scritto la prefazione di questo preziosissimo volume Corvi, Talpe, Cimici e Veleni di Augusto De Luca, le cronache dell'antimafia, Alberto Francini, che è stato questore di Trento ma anche a Lecco, a Pisa, a Catania, che insomma evidentemente ha a che fare molto con la nostra storia, Campobasso, insomma. In questo momento dovrebbe essere in collegamento telefonico Alberto Francini. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Buongiorno. Allora, io innanzitutto la ringrazio per il tempo che ci dedica. E insomma, lei ha scritto la prefazione a questo, io ho detto, volume preziosissimo di Augusto De Luca, che lei tra l'altro ha conosceva bene. Diciamo, retrospettivamente, se si facesse anche per chi, io penso anche ai più giovani, no? A coloro che non conoscono quella che è stata la stagione dell'antimafia, della lotta alla mafia tra gli anni 80 e 90, se si facesse retrospettivamente un bilancio di quello che è stato l'Alto Commissariato per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa. Prima si parlava dei motivi della sua chiusura, diciamo così, nel 1992. Quale potrebbe essere il bilancio ad oggi, che sono passati insomma ormai più di 30 anni, dottor Francini?
Beh, insomma, il bilancio io non sarei in grado di farlo, non sarei titolato a farlo, sarà poi la storia a fare il bilancio. Sicuramente è stato un periodo interessantissimo, e il libro di Augusto De Luca secondo me sarà prezioso per gli storici, perché è un libro di cronaca oggettivo, insomma, di quasi un giornalismo di stile anglosassone, cioè lui riporta i fatti. Com'era il personaggio? Augusto De Luca era una persona, un uomo dello Stato, delle istituzioni, quindi, e nel libro si è limitato a registrare tutto quello con precisione, tutto quello che è successo in quei circa 10 anni, che sono stati 10 anni di passaggio non solo importantissimi, non solo per la lotta alla mafia, ma sono stati anche i 10 anni di passaggio dalla prima alla seconda repubblica, i 10 anni di passaggio prima e dopo la caduta del muro. Quindi, diciamo, è uno spaccato di storia italiana che sicuramente sarà utile per i posteri, e sarà utile soprattutto per attingere notizie da parte degli storici nei decenni che verranno.
Devo dire, così dettagliata, commentavo prima che se non fossero eventi talmente tragici quelli di cui ci stiamo occupando, per moltissimi versi sembra quasi l'andamento di un romanzo, per quanto di una grande epopea, di fatto in qualche modo lo è stata. La mafia negli anni ha cambiato più volte forme, da quella violenta di Riina a quella più silente di Messina Denaro. Quali sono le trasformazioni che ha avuto negli anni la mafia in Italia, no? Da quella stagione lì, che è raccontata appunto nel primo volume di Augusto De Luca, di cui ci stiamo occupando oggi, alle successive poi?
Beh, la mafia è rimasta sostanzialmente inalterata per tantissimi decenni, a partire da, insomma, dalla fine dell'Ottocento, soprattutto dai primi del Novecento, e proprio in quegli anni, invece, negli anni a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, ha avuto questa grande trasformazione in senso stragista, cioè l'epoca appunto di Totò Riina, l'epoca insomma di cui parlano i fatti anche dell'Alto Commissariato Antimafia. Quella è stata la pagina più difficile, più tragica, perché c'è stato un attacco allo Stato da parte di questa organizzazione criminale, insomma. E quindi l'Alto Commissariato è stata un'istituzione, per la verità, abbastanza controversa, ibrida, un po' ufficio giudiziario, un po' ufficio investigativo, un po' ufficio informativo di intelligence, un po' ufficio di studio e di analisi, insomma era una formula piuttosto complessa, una soluzione sostanzialmente politica che fu trovata all'indomani dell'assassinio del generale del prefetto Carlo Alberto Della Chiesa, insomma. Certo. ed è stata insomma una istituzione che è andata avanti per una decina d'anni, fino ai primi anni 90, quando poi è venuta fuori prepotentemente la formula che era stata poi, diciamo, sostenuta da Falcone, insomma una formula più operativa, più giudiziaria, la formula cioè della duplicità della direzione distrettale antimafia per quanto riguarda la magistratura e della direzione investigativa antimafia per quanto riguarda per quanto riguarda invece gli uffici investigativi, sì. Insomma, si è avuto poi questo cambiamento, insomma l'alto commissariato è una cosa diversa, è una cosa anche un po' più, come posso dire, più controversa. Successivamente con la formula Falcone si è avuto, diciamo, un'impronta invece più investigativa, più direttamente investigativa, inquirente, giudiziaria, insomma, che poi è andata avanti e va avanti fino ad oggi, insomma una formula comunque molto diversa dall'alto commissariato antimafia.
Dottor Francini, diciamo prima, commentavamo prima, un ascoltatore scriveva che l'impressione che si ha, insomma, abbastanza diffusa, è che a oggi la nuova mafia, o chiamiamola così, nuova mafia, abbia un rapporto molto stretto con informatica, nuove tecnologie, sia più in giacca e cravatta rispetto al passato. È un luogo comune, oppure è vero che c'è stata negli ultimi anni una trasformazione?
No, non è affatto un luogo comune. Oramai la mafia e soprattutto l'andrangheta, che è salita prepotentemente alla ribalta negli ultimi 20-30 anni, che ha navigato in maniera silente per decenni, è una mafia imprenditoriale, sostanzialmente una mafia che deve necessariamente, per una questione di sopravvivenza, reinvestire gli enormi guadagni che fa, soprattutto col traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ma anche con i guadagni che fa sugli appalti pubblici. Parliamo di budget di non di qualche miliardo di euro, ma di centinaia di miliardi di euro. Qualcuno azzarda a dire 1.000 miliardi di euro all'anno, insomma, come budget solamente dell'andrangheta. Ora 1.000 miliardi di euro all'anno, che diciamo è il PIL di una piccola nazione, non è che si possono spendere comprandosi qualche villa, diciamo, dei paradisi fiscali o qualche decina di Lamborghini. Si spendono le briciole, il grosso rimane diciamo da investire, e sono tutti i soldi sostanzialmente in contanti, quindi praticamente carta straccia. Se la mafia non si mettesse a investire questi soldi nella imprenditoria anche sana, in gran parte attraverso finanziare, ripulendo sostanzialmente i capitali attraverso il riciclaggio che avviene, diciamo, in tanti modi, soprattutto investendo in particolare aziende che maneggiano contanti, che sono grande distribuzione piuttosto che altri tipi di aziende. Insomma, per la mafia è una questione oramai di sopravvivenza quella di reinvestire e riciclare il denaro, altrimenti non sa che farsene di questo, certo, denaro sporco, certo. Quindi sicuramente oggi la mafia si è affidata da questo punto di vista a grandi istituti finanziari, soprattutto esteri, inglesi, svizzeri, quindi diciamo non è facile perseguirla, perché si presenta col volto di stimatissimi e accreditatissime holding internazionali di tipo finanziario, quindi chiaro. Non è semplice, è tutto un altro meccanismo. La mafia violenta, la mafia stragista esiste solamente oramai in minima misura, e il grosso invece della sua attività è un'attività di tipo, tra l'altro oramai siamo alle quarte generazioni, certo. Cioè siamo ai figli e ai nipoti che magari hanno studiato nelle migliori università italiane ed estere, quindi diciamo sono capitali che col passare del tempo e col passare delle generazioni purtroppo si ripuliscono.
Sì, chiaro, è inquietante ma chiarissimo. Intanto c'è una provocazione di un ascoltatore, che è un po' una provocazione, è un po' come dire, una battuta, ma triste, che dice: il mio dubbio amaro è, ma lo Stato se le merita queste persone? Nel senso, no? E poi è chiaro, lo Stato siamo noi, quindi è chiaro che è una contraddizione in termini, però in qualche modo poi il lavoro è stato onorato, no? Il lavoro di tutte queste persone che hanno servito lo Stato nel tempo. Qualcuno fa polemica, c'è stata una polemica sul fatto che la commissione antimafia sia composta solo da politici, e come riformarla. È uno strumento ad oggi efficace la commissione antimafia, dottor Francini?
Ma assolutamente sì, perché la mafia non si combatte solamente dal punto di vista militare, dal punto di vista investigativo, dal punto di vista delle indagini, quella sicuramente è la parte fondamentale, ma la mafia si combatte soprattutto attraverso l'ampliamento della cultura, della legalità. Io stesso oggi sono titolare di un progetto in provincia di Trento che mira ad aumentare il livello di consapevolezza di questi fenomeni da parte degli imprenditori, degli amministratori, dei cittadini comuni, dei ragazzi delle scuole, quindi sicuramente la politica ha un compito fondamentale nell'aumentare la cultura della legalità e quindi anche la cultura antimafia, quindi sicuramente senza la politica e senza il coinvolgimento della società in tutte le sue articolazioni, partendo dalle scuole per andare, diciamo, nei luoghi di lavoro, nei sindacati, nelle associazioni di categoria. Si deve tra l'altro sviluppare un'etica di impresa che abbia anche questo fine, cioè quello di rifiutare offerte che possono sembrare apparentemente assolutamente lecite, sì, ma che naturalmente un imprenditore esperto capisce che nascondono invece delle insidie. Ecco, è una questione di cultura.
Certo, è molto interessante. Io le chiederei, cerco di strapparle una promessa, se sarà a Roma, insomma, nel prossimo futuro, le prossime settimane, nei prossimi mesi, di venire a trovarci qui in studio, perché vorrei parlarne più diffusamente, perché è un argomento veramente molto, molto interessante e va approfondito. La ringrazio intanto per essere stata con noi, Alberto Francini, grazie mille.
Grazie a
presto.
Lei, grazie a Francesco, al figlio di Augusto De Luca, che ha avuto questo grande merito di soddisfare questo desiderio del padre, sia pure postumo. Per quanto mi riguarda, io sono a disposizione, basta che mi fissate un appuntamento con un po' di anticipo, sarò nei vostri studi.
Lo faremo senz'altro, perché davvero bisogna approfondire e parlarne. Grazie mille.
Arrivederci.
A presto. Grazie.
Arrivederci.
Grazie. Alberto Francini, ex questore, anche tra l'altro, di, come abbiamo detto, di Catania. Francesco, dobbiamo chiudere ricordando questo libro, purtroppo postumo, ma insomma intanto c'è, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni. Ascolteremo dopo in Gagarin Elvis, che mi dicevi è una scelta, insomma, che ha un motivo anche questa.
Sì, è uno dei cantatori, dei musicisti preferiti di mio padre.
E però volevi leggere, e chiuderei,
sì,
con questa pagina.
Un paio di minuti.
Vai tranquillamente. E chiudiamo su questo proprio.
Quando presi la decisione di scrivere una storia della mafia e dell'antimafia, dopo la soppressione dell'ufficio dell'alto commissario alla fine del 92, non immaginavo neanche lontanamente in quali difficoltà mi sarei andato a impelagare. In verità, il mio primo intendimento era quello di raccontare solo la vera storia di quell'istituto speciale creato dal governo dopo l'uccisione del prefetto dalla Chiesa con la moglie e l'agente di scorta il 3 settembre dell'82, soppresso una decina di anni dopo con la falsa motivazione di un suo asserito fallimento dovuto agli scarsi risultati prodotti e alla incapacità di garantire il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine tra loro e con gli organi di giudizio. Il sottoscritto, nel corso della sua quarantennale carriera prefettizia, aveva avuto l'opportunità e l'onore di lavorare per quasi 8 anni dapprima come capo dell'ufficio legislativo dell'Alto Commissario e poi come capo di gabinetto del prefetto Sica e da ultimo con il prefetto Finocchiaro. Man mano che proseguivo nel mio lavoro mi resi conto che era impossibile separare la storia dell'Alto Commissariato da quella della lotta contro l'organized crime, in tutte le sue diverse manifestazioni, per cui mi azzardai a tentare di scrivere una storia della mafia, della camorra, dell'andrangheta e della sacra corona unita in contemporanea. Avevo deciso di scrivere questa storia per cercare di ristabilire la verità storica su uno degli istituti tra i più a torto vituperati negli anni dall'82 al 92, l'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su cui caddero, quasi sempre a sproposito, o per ignoranza delle situazioni o per mera malafede, gli strali di una buona parte della classe politica e dei mass media. Nella storia vengono trattati, ma non risolti, molti temi controversi, tuttora in gran parte di attualità tra gli addetti ai lavori, che costituiscono altrettanti interrogativi. Ne diciamo solo uno, il primo. Quali sono i rapporti tra mafia e politica?
Bene, mi sembra che sia abbastanza chiaro e abbastanza attuale. Buona giornata a tutti. Augusto De Luca, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni.
Buon libro.
Chiediamo scusa a Gagarin perché abbiamo strappato qualche minuto, ma ne valeva davvero la pena. Cronache dell'antimafia, il primo volume, poi ce ne saranno degli altri, ricordiamolo, Francesco.
Sì, assolutamente. Vorrei giusto ricordare che venerdì 21 alle 21 Sarò alla festa dei 25 anni della casa editrice Tare Sommerse, che ha pubblicato questo libro, e in via degli Ausoni 84, e lì parleremo ancora pochi minuti perché ci saranno tanti autori, ma insomma ci sarà occasione.
Perfetto, grazie mille e torna presto a trovarci. Grazie a Francesco De Luca, ricordo Augusto De Luca, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni, Terre Sommerse. Ci fermiamo, torniamo domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.